Ciao da Silvia e bentornati in una nuova puntata di Focus Autore del progetto Migliori Libri, l'archivio di informazioni compresse su scrittori e libri di ogni genere, dove i lettori tornano in cerca del prossimo libro ideale. Se ami leggere e non conoscevi questo progetto, alla fine di questo video guarda anche questo, te lo lascio anche in descrizione. E a quel punto, se e solo se fossi un vero amante della lettura, segui il canale. Molto bene! In questo episodio puntiamo i riflettori su uno scrittore britannico tra i più controversi che possiate trovare, Aldous Huxley. Classe 1894, Huxley è conosciuto in Italia principalmente per la sua narrativa distopica, ma in realtà i suoi romanzi più famosi non sono altro che un minuscolo tassello in una produzione pubblica abbastanza vasta e complicata da rendere impossibile identificare un unico filo conduttore. Come sempre ho diviso la timeline in sezioni che puoi utilizzare per muoverti tra le macro aree del video. Iniziamo quindi con due parole sull'autore, anche se in questo caso non ne basterebbero migliaia, poi passiamo a stile tematiche e opere più rappresentative e poi, solita chiusura col botto, con la descrizione del lettore ideale di Huxley. Quindi, Huxley, il visionario che ci vedeva male. Nato con la camicia in una famiglia di scienziati e personaggi eminenti della più alta elite inglese, Huxley crebbe meno fortunato, trovandosi tra i piedi, fin da adolescente, una grave malattia alla cornea che lo portò a perdere quasi completamente la vista. Il povero Aldous però non demorze e, leggendo in braille, scrivendo a macchina e forte di una famiglia alla quale i soldi uscivano anche dalla porta della percezione, riuscì sia a proseguire gli studi che a pubblicare le sue prime opere. Passò l'intera vita tra alti e bassi dovuti alla malattia agli occhi e girò il mondo per curarsela. La malattia, tra l'altro, lo portò a pubblicare il saggio L'arte di vedere, dove spiegò come rieducare gli occhi alla vista tramite il metodo Bates. E girando il mondo finì per vivere anche in Italia, dove fu residente quasi costantemente dal 23 al 30.
27 anni fa nel mondo futuro e di vedere quali previsioni sono già realizzate?
Infine, non si può discutere della superficie mainstream di Huxley senza imbattersi nella sua personale dedizione a forme di misticismo mutuate da culti orientali e sulle droghe psicotrope che provò personalmente nel tentativo di andare oltre i ristretti limiti della coscienza umana. Esperienza che mise su carta, ma di questo ne parleremo a breve. La vita di Huxley terminò nel 1963, quando, incapace di parlare a causa di un cancro alla lingua, scrisse alla moglie di dargli il colpo di grazia tramite 100 mg di LSD endovena, che lo portarono a morire lo stesso giorno dell'assassinio di Kennedy. Veniamo allo stile. Cosa aspettarsi? Lo stile di scrittura di Huxley, nei romanzi come nei saggi, risulta freddo, distaccato ed essenziale, dando l'idea di uno scrittore intento a mantenersi su un piano più alto rispetto al lettore. Troverete un autore che contempla con occhio disincantato il mondo che lo circonda, che frena ogni entusiasmo pop col raziocinio elite e che si dimostra più interessato alle idee di cui i suoi personaggi sono portavoce che non ai personaggi stessi. Qua e là, comunque, si lascia andare all'ironia, a volte con acute finezze velate, altre con humor saccente e cattivo. In ogni caso, la sua lettura è di fatto accessibile a chiunque senza ostacoli degni di nota. Un filo di ottimismo in più possiamo trovarlo nelle ultime opere e nel suo disquisire di droghe psicotrope, che diventò infine una delle tematiche più identificative del personaggio per il grande pubblico. Passando quindi alle tematiche, possiamo dire che in Huxley si materializza una moltitudine di temi diversi, innestati uno dietro l'altro, per lo più inquietanti, e sviluppati parallelamente a una vita passata cercando una maggiore comprensione di sé e del proprio posto nell'universo. Onnipresenti nelle sue opere sono temi sociali, filosofici e politici, ma ampio spazio trovano anche temi antropologici, psicologici e spirituali. Oltre al già citato tema droghe, connesso al tema della percezione del mondo che ci circonda e della creatività, ma anche come zuccherino da dare alle masse ignoranti per evitare che rompano le scatole all'elite. Molto bene, tempo di passare alle opere. Seppur in Italia Huxley venga per lo più tirato in ballo insieme a Orwell e Bradbury nel discutere di letteratura distopica a causa del suo romanzo Brave New World, in realtà il protagonista di questo focus autore ha lasciato il suo segno sul secolo scorso con un giro di schiaffi letterario ben più profondo e opaco, dal notevole peso culturale, sociale e filosofico. Di opere se ne possono contare a decine ad una prima occhiata, centinaia ad una seconda, ma oggi, come sempre, noi andremo umilmente a vedere solo quelle più rappresentative, che permettono da sole di assaporare lo stereotipo Huxley che tutti conoscono. Questo, certo, per quanto possibile, considerando che, al di là della sua evoluzione filosofica nei decenni, primo pare fosse un personaggio molto contraddittorio, tant'è che, descriveva l'élite come malevola quando lui stesso era il primo a farne parte, e secondo, rimembrando di un grande incendio che bruciò l'intero contenuto della sua casa californiana e che lo spinse disperato a dire a un amico: «Vedi un uomo senza passato». Comunque, proviamo a capirci qualcosa. Il primo romanzo degno di nota di Huxley è Giallocromo, una satira della sua tanto amica alta borghesia inglese, opera che presumibilmente gli fece ricevere molti meno inviti a feste VIP, ma io sorvolerei per andare subito al sodo con punto contro punto. Questo non perché sia stato scritto durante il soggiorno italiano, ma perché è all'unanimità la più alta prova di Huxley nel campo del romanzo di idee. Un libro particolare a partire dalla scrittura narrativa che ricalca la tecnica del contrappunto musicale, tecnica che Huxley illustra nel libro tramite un escamotage narrativo. Qui lo scrittore, tramite un intreccio polifonico di storie, commenta e mette alla luce gli ideali della cultura vittoriana, quali positivismo, falso misticismo, etica sessuale e politica. Quello che inizialmente vi farà pensare di trovarvi davanti a un erudito romanzo rosa si rivelerà ben presto tutt'altro, dispiegandosi come un brano musicale attraverso la costante contrapposizione delle idee e degli umori dei personaggi, nei quali pensieri riconoscerete anche i vostri. Un'opera questa meno famosa di sue altre, ma che se volete dire di aver letto Huxley, dovete aver letto per forza. Dopo questa prova, Huxley opera un cambiamento radicale nelle proprie convinzioni filosofiche e si comincia ad avvertire in lui l'influenza del misticismo acquisito nei suoi viaggi in Oriente. Il culmine di questa evoluzione arriva, ora sì, con Brave New World, il mondo nuovo. Una delle letture più agghiaccianti che si possano fare. Al di là della trama, che è di certo facile definire inquietante, a fare la differenza in questo caso è il binomio con l'autore. A breve vi spiego perché, ma intanto togliamo il dente della trama per i pochi che non la conoscessero. Nel mondo nuovo, Huxley descrive uno stato totalitario pianificato nel nome del razionalismo produttivistico, un mondo utopico dove l'umanità è riuscita a liberarsi da guerre e malattie e dove possono accedere liberamente ad ogni piacere materiale. Al fine di mantenere questo equilibrio, però, gli abitanti vengono concepiti e prodotti industrialmente grazie all'ingegneria genetica. Le caratteristiche e il ruolo delle persone vengono prestabiliti e condizionati già prima della loro nascita e la popolazione viene tenuta in una condizione di soddisfazione costante tramite l'utilizzo di un medicinale chiamato Soma, che in realtà è una droga euforizzante e antidepressiva. Tutti stanno bene, tutto è bellissimo, ma voi ci vivereste così? Bene, come vi dicevo, però, a renderlo davvero inquietante è il binomio con l'autore, perché mentre prendendo un'altra distopia, quale Hunger Games, uno potrebbe dare per scontato che la storia sia completamente di fantasia e che l'autrice non ipotizzasse o sperasse davvero una società che propone giochi immortali come intrattenimento. Di qua il discorso è diverso, perché l'autore è Huxley. Huxley che abbiamo detto essere un tecnocrate della più alta aristocrazia inglese mondiale. Uno che frequentava salottini dove l'ispirazione per un libro del genere era servita insieme al tè e che ha dichiarato più volte la sua approvazione per l'eugenetica e la sua propensione alla soppressione del singolo in favore del gruppo, tema che troverete ricorrente in tutta la sua narrativa successiva. Per conoscere i pensieri di Huxley a riguardo vi basterà proseguire con Ritorno al Mondo Nuovo, una raccolta di saggi pubblicata 30 anni dopo e quindi post Seconda Guerra Mondiale, dove commenta quante delle cose da lui profetizzate nel Mondo Nuovo, guarda un po', si siano già avverate. Andando a cercare invece tra i pensieri non pubblicati, si trova facilmente la sua affermazione del fatto che il 99,5% della popolazione sia imbecille e di come si dovrebbe lavorare per proteggere lo 0,5% sano. E degna di nota è anche la lettera di Huxley a George Orwell, dove, comunque complimentandosi per il suo 1984, spiega i motivi per cui è ben più probabile che accada ciò che ha detto lui nel, Mondo Nuovo. Mamma mia, che personaggio! Passiamo ad altro, va? Trovate, le fonti di ciò che ho detto in descrizione. Quindi cambiamo tema, ma neanche tanto. Droghe. Le porte della percezione e Paradiso Inferno. Due saggi qui racchiusi in un unico volume che parlano di come la scienza contemporanea abbia dimostrato che felicità e infelicità siano in gran parte questione di composizione chimica, tant'è che a fare la differenza tra pazzia e sanità o tra malattia e salute potrebbe essere semplicemente la presenza o l'assenza di una vitamina in ciò che mangiamo. Al di là della teoria, Huxley spiega dettagliatamente come raggiungere quelle visioni che permettono in qualche modo di vedere il mondo come lo vedono i grandi artisti o i malati mentali. Troverete inoltre il suo commento riguardo la sua esperienza con la mescalina, una droga allucinogena estratta da un cactus, e di come questo genere di pratiche possa permettere di accedere a coscienze diverse da quelle alle quali siamo abituati. Chiudiamo quindi con L'Isola, che è anche l'ultimo romanzo che pubblica un anno prima di morire, e quindi dove trovate lo stile narrativo più recente possibile, che fonde narrativa e saggistica. Un libro profondamente psicologico, filosofico, ma anche spirituale, diverso dai precedenti, seppur mantenga l'utopia, distopia e l'uso delle droghe. La storia è ambientata a Pala, un'immaginaria isola del Pacifico dove gli abitanti hanno creato una società armoniosa, fondendo le scoperte tecnologiche dell'Occidente con i valori spirituali dell'Oriente. Purtroppo però Pala viene sopraffatta dalle interferenze politiche e dal cinismo degli occidentali che vogliono sfruttarne le risorse naturali. Siamo oltre ogni tempistica, quindi chiudiamo, ma sicuramente è una perla dell'autore che vi farà riflettere su tante cose della vostra vita. Quindi, come definirei il lettore ideale di Huxley? Su due piedi, vi direi il lettore curioso, dato il numero di tematiche nelle quali dà modo di addentrarsi in profondità. Leggendo Huxley, scopri, oltre a un mondo nuovo, il modo di pensare di una persona a dir poco distante da quella che potremmo definire persona media. Non è per chi legge per intrattenersi, è per chi legge per riflettere, speranzoso di uscire con una versione aumentata della realtà che difficilmente gli piacerà, ma che sarà contento di aver aggiunto al proprio archivio. Dopodiché, oltre che col lettore complottista, col quale Huxley andrebbe a nozze, ogni tema dell'autore avrebbe il suo lettore. Chi mangia narrativa a colazione avrà già letto Il Mondo Nuovo, come chi avesse già leccato qualche fungo avrà già letto Le Porte della Percezione. Per chi cercasse una finezza più erudita, c'è punto contro punto e per gli appassionati di misticismo e spiritualità, la filosofia perenne. Mi raccomando, fammi sapere la tua con un commento e ricorda che acquistando dal link in descrizione sosterrai il canale senza che il tuo prezzo cambi di una virgola. Se ancora non l'avessi fatto, iscriviti al canale, cerca Progetto Migliori Libri su Google, trova il tuo prossimo libro preferito e aiuta altri lettori come te. Qui troverai il nostro ultimo video pubblicato e qui un video selezionato in base alle tue preferenze. Buona lettura!